che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Amici carissimi, un saluto cordiale a voi che ci seguite da sempre. In modo particolare voglio salutare tutti coloro che oggi in diretta sul numero 211 sul canale della televisione Rete Alta Umbria ci stanno seguendo con tanto affetto. Un saluto a tutti i malati, a tutte le famiglie che preoccupate di vivere in modo così strano questi grandi avvenimenti, mi chiamano in continuazione per dirmi: Doni, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Stando a casa viviamo intensamente questi giorni. Oggi, avete sentito dall'inizio, Gesù entra trionfante in Gerusalemme ed è acclamato Messia, cioè il mandato da Dio. Io due volte sono stato a Gerusalemme e non vi nascondo l'emozione che ho provato tutte e due le volte nel vedere la porta chiamata Bella, ad est della spianata del Tempio, dove Cristo entrò trionfante, acclamato, oggi chiusa, chiusa per sempre. Perché non si volle riconoscere Cristo mandato dal Padre, Messia del Signore. Vederla chiusa mi si strinse il cuore tutte e due le volte. E ho detto, ma guarda, Gesù da Betfage, un piccolo paesino a 2-3 chilometri dalla spianata del Tempio, con un asinello Gesù umilmente sale sul pendio del monte e viene acclamato quello che da sempre si aspettava, il mandato del cielo. Voi pensate già nell'antica Grecia, nell'antica romanità, chi verrà, si implorava, squarciatevi o nubi, apritevi o cieli, ma mandi qualcuno perché la situazione è difficile. Amici, i tempi sempre sono stati difficili. Diceva il poeta Orazio, mala tempora currunt, viviamo giorni difficili. E oggi cosa viviamo? Viviamo giorni difficili. E gli uomini di allora, di tutte le età, sentivano il bisogno. Pensate che anche Platone, nel Fedone, invoca un dio dell'Olimpo e dice: vieni a soccorrere, noi siamo incapaci qua giù sulla terra, se tu non parli, se non intervieni, noi non raccapezziamo niente, vieni o divinità fra gli uomini. Sentite come in tutte le ere, in tutte le epoche, l'uomo ha sentito profondamente il bisogno di guardare in alto, di elevare questo filo misterioso che lo lega ad una divinità superiore. Oggi noi celebriamo Cristo Messia, celebriamo Cristo acclamato da chi soprattutto? Non certo dai sapienti, dai dotti, dai dottori, dagli anziani, dai dottori della legge, ma acclamato soprattutto dai bambini. Amici, è cosa di sempre. Chi è la prima persona ad aprire il cuore al Signore che parla? Sono sempre i bambini. Mi ricordo un giorno, io parlai con Visca, era lontano 85-86 a Međugorje, e le dissi: ma perché la Madonna, invece di apparire in questa steppa di sassi, questa sassea, non appare a Milano? Sapete cosa mi ha risposto? Ma se appare a Milano nessuno l'ascolta. Mi fece impressione questa risposta. Erano anime semplici, anime di contadini. Io l'ho conosciuta dal vivo per tantissimi anni, nelle loro case, i primi ad accogliere la parola della Madonna, come sempre. Quando il cielo parla, chi apre il cuore della terra? Sono sempre i piccoli, gli innocenti, così a Fatima, così a Lourdes e così in tutte le altre apparizioni. Amici, noi vogliamo farvi sentire in questi giorni di tanta tristezza la gioia della presenza di Dio. Dio non ci ha abbandonati, no, Dio è con noi. Anche se le chiese sono vuote, sapeste quante telefonate questi giorni. Madoni, come si fa? Io non ne posso più senza ricevere Gesù Cristo. Io ho bisogno di lavare il mio cuore. Ma come si fa? Non è possibile. E io, davanti a tanta richiesta, mi sono domandato, ma da questa terribile prova, quale chiesa ne uscirà? Una chiesa ridimensionata? Una chiesa sempre più indifferente come prima del virus? Una chiesa lontana che rendeva deserte le chiese, oggi per forza di cose? O sarà una chiesa affamata di Dio? Anche Gesù, dopo 40 giorni di digiuno, ebbe fame nel deserto. Io mi domando, Signore, ma quando questa mia chiesa si riempirà, come sempre? Questa gente avrà fame e sete di te? Dirà come la samaritana, dammi quest'acqua che zampilla fino alla vita eterna? Oppure dirà come il cieco nato, dammi la luce? Il mercoledì santo quest'anno tace. Il nostro cardinale ha chiuso la cattedrale, come tutte. Non si benedicono gli olei santi? Gli olei, che voi sapete, sono i mezzi con cui Cristo santifica la sua Chiesa giorno per giorno. L'olio dei catecumeni, che serve per il battesimo. L'olio dei malati, per l'unzione degli infermi. Una volta si diceva l'estrema unzione malale. Io 3 volte l'ho presa, sono ancora vivo. L'unzione dei malati è la forza di Dio che ti accompagna alla visione beatifica tra tanta sofferenza umana. E poi c'è il Sacro Crisma, l'olio più importante della Chiesa. Crisma, che vuol dire unzione, da cui viene Cristo, cristiana, cresima. L'olio che serve per il battesimo, per la cresima, per ungere queste mani del sacerdote che potranno consacrare il corpo di Cristo, perdonare i peccati, inviare alla vita eterna, confortare, consolare, perdonare attraverso il crisma queste mie mani consacrate nel lontano 1956 profumano ancora di crisma. Ecco perché io oggi posso con voi celebrare questa Eucaristia. Amici, Giovedì Santo, la messa in cena Domini, quel giorno è il giorno in cui Gesù fa le prove del suo infinito amore per noi. Ma sapete che studia? Studia 2 cose. Si mette a fare lo schiavo di terza categoria. Sapete che nel mondo latino c'erano 3 tipi di schiavi? C'era quello che oggi chiamiamo l'Hausmeister in tedesco, o diciamo il fattoretto in lingua italiana, o l'uomo di fiducia del padrone. Poi c'era il servo della gleba, il contadino, e infine c'era colui che si metteva fuori della porta dei convivi per lavare i piedi ai convitati. Pensate, questo schiavo non poteva mai diventare un uomo libero. Ma pensate, Gesù, che è l'autore della libertà, il cantore della libertà, si rende schiavo di terza categoria lavando i piedi degli apostoli. Quello che ho fatto io, fatelo anche voi. Era un grande insegnamento per dirci come il più grande tra noi deve essere colui che si umilia, colui che serve, colui che si rende utile della sua nullità. Ma Gesù ne studia un'altra. Aveva sempre detto, la mia delizia è stare con i figli degli uomini. Era giunto il momento di tornare al Padre. Ma restare o partire? Se noi restiamo, non partiamo. Gesù resta e parte. Come? Inventando la sua presenza eucaristica, nella Santa Messa, e inventando coloro che dovranno rendere presente il Cristo sull'altare, i sacerdoti. Giovedì Santo, giorno della istituzione dell'Eucaristia, giorno della istituzione del sacerdozio. Prove di annientamento di Gesù, per dirci il suo amore infinito. Noi trasmetteremo in diretta su YouTube, così il canale 211, il giovedì la messa in cena Domini alle ore 18. Venerdì Santo, giorno del dono totale. Vi ricordate quando a Cana di Galilea la Madonna gli disse: Gesù, non hanno più vino? E Gesù rispose in modo tanto strano: donna, ma lo dice a me? E disse: non è ancora giunta la mia ora. Ma quale ora? Anticamente si interpretava l'ora, l'inizio dei fare i miracoli, ma Gesù poteva farlo subito il miracolo, non gli costava niente anticipare. Ma quella parola misteriosa, non è giunta la mia ora, Gesù l'ha detta per collocare l'ora fatale. Qual è la sua ora? Quando sarò innalzato da terra, tutti trarrò a me. L'avete sentito il racconto della passione? In quel momento Gesù sconvolge il senso dell'uomo, il senso della storia, il senso dei tempi, il senso della libertà, il senso del dono. Gesù in quel momento si annienta. Il giorno avanti nell'Eucaristia si è annientato misticamente. Ditemi, ma nell'ostia consacrata che vedete? L'uomo? No. Dio? No. Il Venerdì Santo Gesù si annienta. Avete sentito come Francesco ha detto molto bene la lettera ai Filippesi? Ha detto che Gesù si è annichilito, si è annientato, si è sgonfiato. Proprio il termine greco dice proprio come una persona che giace sotto un lenzuolo che pian piano si sgonfia e lo ricopra. Gesù, pensate, mentre il Giovedì Santo si annienta nell'Eucaristia, sotto le specie eucaristiche, il Venerdì Santo si annienta come uomo. Exinanivit, dice il testo greco, il testo latino. Il testo greco è ancora più significativo, proprio si annientò fino ad essere un nulla, fino a scomparire. Oh Gesù, quanto ci hai amato. Ci hai amato fino ad annientarti sulla croce. Non solo. Avete sentito? Se tu sei figlio di Dio, scendi. Hai detto che distruggi il Tempio, lo ricostruisci, scendi, fai, facci la prova. Amici, era la sfida dell'uomo contro Dio. Oggi, sempre, cosa fa l'uomo? Sfida Dio. Noi trasmetteremo il Venerdì Santo alle ore 21 la Via Crucis da questa sera, da questa chiesa, sia il 211 in diretta che su YouTube Regina Pacis PG. Sabato Santo, silenzio totale. Una volta il Sabato Santo vedeva questa chiesa 2.000-3.000 persone portare i loro profumi che avrebbero allietato le mense di Pasqua, il capocollo, il prosciutto, l'uovo di Pasqua, l'uovo colorato, e tutto quello che allieta le nostre case, secondo la tradizione. E c'erano 10 confessori dalle 3 alle 7 di sera. Quest'anno silenzio assoluto. Che tristezza, figli miei. Mi hanno chiamato tante volte questi giorni dicendomi: ma Noni, come facciamo con i cibi il giorno di Pasqua che non siamo benedetti? Amici, il giorno di Pasqua preparate con le tovaglie più belle, ornatele con fiori, con un buon vino, una bella acqua, con i profumi del capocollo, della torta di Pasqua, con la nostra tradizione, e aspettate che io da questa chiesa, non più il Sabato Santo perché è impossibile, ma nella messa di domenica di Pasqua vi annunci la gioia della risurrezione. E io benedirò voi pronti, preparati per le vostre, i vostri pranzi pasquali, per mangiare l'agnello che è simbolo di Cristo, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preparatevi, io vi benedico, sono lì presente con voi, aspettatemi, arrivo, perché la mia benedizione, che è quella di Cristo, giunga prepotente, forte, più di prima, nelle vostre mense, nelle vostre stanze, sui vostri figli, sui vostri malati, sui vostri congiunti. Amici, anche la domenica di Pasqua trasmetteremo in diretta noi e su YouTube e il 211 la messa della risurrezione. Cari amici, mi si stringe il cuore. Io sto cercando, come dissi domenica scorsa, sì, vedo Michele, vedo Francesco, vedo Spiro, 1, 2, 3, ma io abituato a vedere 1000 persone, 1500 persone, qui, credetemi, mi si spezza l'animo. Però credo che Cristo è presente anche se le panche sono vuote. Io credo che è presente nelle vostre sofferenze di famiglia, credo che è presente in questo tormento terribile di questi giorni. La gente mi interroga e mi dice: Doni, ma che cos'è sto coronavirus? È un castigo di Dio? Cos'è? Io rispondo: è un castigo. Oggi dire castigo è come dire una bestemmia, perché oggi nessuno castiga, ma anche i genitori castigano più figli. Ora, pensare che Dio castiga, per carità, lungi da me questa interpretazione. Alcuni dicono: è un fatto sempre successo. Guardate che negli anni, nei centenari, 1720, 1800, il 20 è un anno un po' strampalato, la peste, l'asiatica, la SARS, l'ebola, il virus. Pensate, ogni 100 anni arrivano queste maledizioni che piombano sull'umanità, ma questa volta, amici, ci ha messo tutti a sedere. E la gente mi dice: usciremo? Ma quando? E non sono un profeta. Usciremo? Che significa? Usciremo. Io me lo auguro che usciremo presto. Il modo è: come usciremo? Guardate, la gente si illude. Qualcuno mi ha detto: finita la festa, torniamo a vivere come prima. Non ti illudere, tesoro. Non sarà più come prima. Non sapremo domani quale futuro Dio ci preparerà. Vedete, non so se a voi fa impressione. Noi che ci salutiamo per telefono e ci diciamo: un abbraccio virtuale, quando torneremo ad abbracciarti, abbracciarsi sarà così forte che ci distruggeremo, tanto la vicinanza l'amiamo. Guardate, oggi la distanza con i visi, con la museruola, ma io mi auguro che non sia il futuro, il domani. Sì, scopriremo i vaccini, me lo auguro, ma cos'è questo virus? Una prova? Sicuramente è un momento di grande riflessione, amici miei. Stiamo attenti che la storia si ripete. Io penso che il Signore voglia farci riflettere come ha cambiato le idee con la sua morte e risurrezione, la sua passione, così cambierà le idee degli uomini d'oggi. Dove eravamo arrivati? Pensate a 2 mesi fa, 3 mesi fa, l'uomo arrogante, prepotente, che sfidava Dio. Dove sei, Signore? Via crocifissi dalle pareti, via i presepi dalle chiese, via di qua. Signore, siamo padroni della vita, facciamo quel che ci pare. Io credo, amici miei, in questo mese non ho sentito nessuno agitare questi problemi. Il che vuol dire che tutti siamo indotti a pensare in un modo diverso. Io non voglio interpretare, ognuno lo interpreti come vuole, ma mi torna sempre in mente una frase della Madre Speranza di Core Valenza. Ma quante volte, amici miei, me l'ha detto, dillo alla tua gente, oggi lo dicono le panche, ma voi che mi ascoltate, che se gli uomini vorranno continuare a peccare, verranno malattie che la scienza non potrà guarire. Parola di santa, non è una parola mia, interpretatela come volete. Sicuramente il Signore vorrà chiamarci a dare un senso alla vita, a dirci cos'è l'uomo, qual è il cammino dell'uomo. Il Signore vuol farci pensare ai destini eterni, vuol farci pensare al nostro rapporto con gli altri, che sia un rapporto sensato, non più un rapporto di predatori, ma un rapporto di fratelli, un rapporto di amore. Le nostre famiglie fondate veramente sull'amore che si dona, non sull'amore che prende. Vedremo. Io ho un'età, non so se queste cose le vedrò, me lo auguro. Però ricordatevi, mi fanno sempre impressione le parole dei santi. Sto ascoltando in questi giorni Padre Pio, grande profeta. Tutto aveva previsto di questo che sta accadendo. Sto leggendo la vita di alcuni santi, anche dei secoli passati. Tutto era stato previsto. Noi stiamo vivendo ciò che Dio con lungo anticipo aveva previsto. Sto leggendo i segreti di Fatima. Il terzo non credo sia quello che ci hanno rivelato, almeno una piccola parte, credo. Ma so una cosa, che tutti i veggenti di Medjugorje mi hanno detto, e la Madonna 3 volte ha ripetuto, che i segreti di Fatima si concluderanno a Medjugorje. E la gente è inquieta, ci dice, ma quando? Amici, io non so niente quando, ma sicuramente il Signore ci prepara un gran avvenire. Voglio citarvi una frase di un grande profeta, il Cardinal Caffarra di Bologna, che è morto di crepacuore. Un giorno, ricevendo un parroco che gli andava a confidare l'estremo disagio della sua gente confusa in un mondo come il nostro, lui disse, figlio mio, ricordati, verrà il tempo in cui rimarrete un piccolo gregge, come il resto di Israele, dopo l'esilio. Ma da questo piccolo gregge il Signore farà una grande chiesa. Sono le stesse parole della Madonna. Figli miei, seguitemi, vi prospetto un grande futuro. Dopo questa terribile angoscia che stiamo vivendo, queste ed altre, io vi preparo un futuro di gloria in cui Cristo tornerà a dominare l'umanità. E allora mi sorge spontaneo, come il Signore mai ci ha abbandonato nel corso dei secoli, così oggi voglio darvi sulle vostre labbra il grido meraviglioso di Padre Turoldo, che invocava in tempi difficili di allora, come questo di oggi, il Signore perché mandasse profeti. Manda, Signore, ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e tu a parlare dai loro roveti sulle macerie delle nostre parole dentro il deserto dei templi, eccolo, e dire ai poveri di sperare ancora, che siano appena tua voce, voce di Dio dentro la folgore, voce di Dio che schianta la pietra. Signore, vogliamo ancora profeti e rompere le nuove catene di questo infinito Egitto del mondo. Oceano di gemiti, pianto di schiavi sotto imperiosi terrori. O Dio, Dio di Elia, Dio di Isaia, Dio di Geremia e di Ezechiele, Dio di Giona di Nathan, Dio di Cristo, mandato per sempre a morire. E ora, amici, rivolgiamo al Signore con profondo amore, con tanta intensità, la preghiera perché cessi questo periodo. Signore Gesù, Salvatore del mondo. Speranza che non delude mai. Abbi pietà di noi. Liberaci da questa peste infernale. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia, salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, tua madre e nostra, che con fedeltà ci accompagna, tu che vivi regni nei secoli dei secoli.